benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Ciao fratelli, buonasera, Dio vi benedica, ciao a tutti e anche a te Giuseppe.
Anche a te, gloria a Dio. Come stai?
E ho una domanda grande per te.
Allora, da parte di?
Da parte di Nicoletta. Che chiede riguardo al Papa Leone XIV.
Lei manda domande profondissime, sua sorella.
E vuole capire i tempi che viviamo. Dice, questo Papa Leone XIV, che ad oggi sembra predicare contro le dinamiche diaboliche bergogliane, e quindi un Papa giusto, che tornerà a predicare Gesù e la Chiesa giusta, come Wojtyla, come Ratzinger? Io me lo augurerei tanto, ma come si colloca una cosa del genere con le profezie? Cioè, com'è possibile che vi sia un Papa giusto in un momento in cui sta per svelarsi al mondo l'Anticristo? Dove è finito il falso profeta?
Dove è andato a finire il falso profeta? È sparito?
Sì, questo prevost è giovane, per cui ragionevolmente dovrebbe regnare a lungo. E su questa cosa mi sorge una grandissima confusione.
In Vaticano, sai, non si sa mai questo, perché Papa Luciani è durato 33 giorni.
Cioè i tempi stringono, le guerre incalzano, la strage finanziaria è imminente, così il Terzo Tempio e l'Anticristo. E allora questo Leone XIV da dove è sbucato?
Dove è sbucato?
Se è un Papa buono, cosa c'entra in questo quadro storico? O l'ammazzano o fanno un altro colpo di Stato come con Ratzinger? Oppure è questo?
Cioè contro Ratzinger a favore di Papa Bergoglio.
Oppure è questo il falso profeta che tanto sembra perfetto e invece non lo è? Spero risponderete aiutandomi a chiarire tutto questo grande caos, perché onestamente questo colpo di scena proprio nessuno se lo aspettava. Si credeva arrivasse Parolin, per cui il peggio del peggio dopo Bergoglio.
Ah, sì, sì.
Che avrebbe continuato la sua distruzione. Ma invece, sorpresa! Prevost, che sembra pure un buon cristiano. Onestamente non ci capisco più niente.
È vero, sembra un buon cristiano cattolico.
Grazie in anticipo, vi vogliamo bene. Eugenia, Nicoletta e Patrizia.
Gloria a Dio, gloria a Dio.
Bella domanda.
Alleluia, Dio vi benedica, Eugenia, Nicoletta e Patrizia. Vi vogliamo tanto bene. Siete una dolce famiglia.
Amen.
Benedicili, Gesù.
Allora, fratello Giuseppe, se guardiamo ai segni dei tempi che noi studiamo spesso, vediamo che il mondo è pronto per l'arrivo dell'Anticristo. Le profezie con i segni dei tempi sono adempite. Eppure vediamo che questo Papa, come dice Nicoletta, da dove è sbucato? Dovrebbe essere uno, cioè un pervertito, un satanico, non meno cristiano.
Sì, d'accordo, ma sappiamo che l'America è Babilonia, la prostituta di Apocalisse 17, lo sappiamo. E sappiamo che Biden stava andando in quella direzione, no? Guerra, tante guerre, alla fine Babilonia viene distrutta. E invece spunta un Trump,
sì.
Che è un pacifista, odiato da tanti, pieno di sbagli, peccati, va con le prostitute, però ha fermato le guerre.
E predica anche Cristo.
E adesso si è presentato anche come cristiano e mi sembra un cristiano sincero.
Allora cosa significa questa lezione?
Cosa significa? Significa
Trump, di Prevost.
Beh, adesso a parte Trump è un'altra storia. Beh, non ci sono profezie a proposito di quanto, cioè dove ci troviamo adesso nella tabella mondiale di marcia. Cioè a che punto siamo adesso nel tempo della fine? Nicoletta non è che sta facendo una domanda sempliciotta.
No.
Dove siamo adesso nel tempo della fine? Caro mio.
E qual è il ruolo di Papa Leone?
Qui bisogna dare le profezie, qui bisogna ascoltare da Dio. Allora, riguardo a Papa Leone, che sappia io, non ci sono profezie, che sappia io, e che cosa succederà questo, se tutto va avanti così, questo sembrerebbe una pausa nella tabella di marcia del tempo della fine, perché la Chiesa deve organizzarsi. Quindi, a parte le profezie già date, che sono alla Bibbia, il futuro lo sa solo Dio. Non si può garantire che Papa Leone non diventi un altro Bergoglio.
No.
Va bene, no? Non lo sappiamo. Cioè, potrebbe avere un volto faccia, speriamo di no. Quindi andiamoci piano a seguire le apparenze, perché lui sembra bravo qui e là. Cioè lei cos'è, com'è che dice lei esattamente? Dice, com'è possibile che vi sia?
Com'è possibile che vi sia un Papa giusto in un momento in cui sta per svelarsi al mondo l'Anticristo? Dove è finito il falso profeta?
Ecco. Beh, come dicevo, la tabella di marcia ce l'ha solo Dio. Quanto velocemente o quanto lentamente ci avvicineremo ad Armageddon. La tabella ce l'ha Dio. Infatti Gesù ha detto, nessuno lo sa. Dobbiamo aspettare che Dio ci riveli e non di correre in avanti e poi siamo fischiati in fuori gioco. Allora, lei dice, se Prevosti è un papa buono, cosa c'entra in questo quadro storico? Mm-hmm. Lei dice.
Sì.
Ma dolce sorella, se Dio vuole può fare una pausa, allungare i tempi della fine di qua, non lo so, giorni, mesi, qualche anno, non lo sappiamo.
Quindi pensi che siamo in una pausa?
Questa è la mia impressione per adesso, affinché le cose non cambiano. Per esempio una guerra atomica grande, che non credo. Mm-hmm. Ci sarà qualche scaramuccia atomica, cioè bombe tattiche, se le bombe tattiche sono quelle che vengono sparate dai cannoni, e così, cioè, che possono distruggere una piccola zona circoscritta. Quindi io mi aspetto quel tipo di guerra atomica, se ci saranno, ma per le guerre atomiche grandi, ho detto, la Bibbia le profetizza, sono convinto che vengono, però sono anche convinto che verranno quando spunterà l'Anticristo, e lui il diavolo incarnato, che più muoiono meglio è. Nel mondo dello spirito, dove si trova il combattimento vero e continuo che il diavolo sferra contro la Chiesa, contro il Regno di Dio, e comunque ricordiamoci che il diavolo è sotto i nostri piedi. Il mondo dello spirito vi sono realtà che noi non sappiamo, quindi deve avere pazienza, benedetta sorella. Guarda, andiamo al quinto sigillo, che lì parla della pazienza del tempo della fine. Quinto sigillo, Apocalisse 6, Angelina, verso al 9 e all'11, guarda, devi andare.
Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che gli avevano resa.
Essi gridarono a gran voce.
Fino a quando aspetterai, o Signore santo e veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra?
Quindi questi sono i santi, i martiri, uccisi nei secoli, nei millenni, e dicono, ma quando ci vendichi? Chiedono a Dio. Com'è che Dio gli risponde? Cosa gli dà a questi?
E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo.
Cosa sta dicendo qua? Una pausa.
Ah, una pausa. Che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Apocalisse 6, versi da 9 a 11.
Capito? Qua Dio gli sta dicendo che non sono morti tutti ancora.
Anche se i tempi sono maturi?
Sì, sono più che maturi. Però Dio dice, non sono ancora morti gli altri martiri. Sta parlando dei martiri. Mm-hmm. Non sono ancora morti. Al tempo, avere pazienza. Va bene. Quindi se le cose esplodessero troppo presto, la Chiesa mondiale potrebbe essere anche meno preparata di com'è, e non è poco. La Chiesa mondiale è assolutamente impreparata, perché sta tragugiando, ubriacandosi la Chiesa mondiale con le bugie dei loro falsi profeti, che gli dicono, oh, campa cavallo, l'erba cresce, tranquilla, tribolazione, ma no, la tribolazione c'è solo per frate Giuseppe, noi siamo speciali.
Solo per frate Giuseppe.
Sì, noi siamo tutti Filadelfia, oh, wow. Apocalisse 3.10, Filadelfia, protetti. Noi dobbiamo solo grattarci lo stomaco, fare soldi, goderci i soldi, goderci la vita, goderci le panche imbottite della Chiesa, e i nostri predicatori al pulpito suonano le ninna nanne, dormite, dormite. Quale tribolazione? Qui Vangelo di prosperità, super grazia, qui godiamoci la vita. La Chiesa abbastanza impreparata e sarà distrutta, l'ho detto Gesù, Matteo 24, verso 15, 16, 15 fino al 22. Matteo 24, 15 al 22, la Chiesa distrutta. Apocalisse 13, 7, Chiesa distrutta, perlomeno vinta. e lì ci sarà anche il marchio della bestia. E allora cosa faranno questi falsi profeti quando molti di loro, suppongo io, riceveranno il marchio della bestia? E quelli che li ascoltano. E allora, Dio, abbiamo visto in Apocalisse 6, che dice, verso 11, dice: abbiate pazienza, riposatevi, ancora un po' di tempo. Questi qui si riposano, sai da quanto tempo che si riposano?
No.
Dai tempi di Giovanni Battista, sono 2000 anni che si riposano.
Oh.
E gli dice: riposatevi ancora un po', perché c'è, altri martiri devono essere uccisi e vi aspetterai che vengano uccisi. Questa è la tabella di marcia di Dio. Va bene, c'ha le pietre miliari, ogni pietra miliare è un martire. E ci sono ancora, tra di noi ci sono ancora martiri che ancora non sono stati uccisi. Forse te, forse io, forse lui, forse non lo sappiamo.
Wow.
Ci siamo?
Sì, sì.
Allora, senti, fai la parte di Nicoletta e chiedi se c'è qualcosa che non è super chiarissimo.
Ma non voglio ripetere le domande che hai già risposto, quindi ti chiedo:
ma nello spirito,
come sapremo e quando sapremo se questo Papa Leone magari diventa falso profeta?
E questo qui puoi solo aspettare i frutti, i fatti, quello che fa. Fino adesso si sta comportando come un angioletto.
Ma
diciamo,
è ancora
così.
All'inizio?
Sì, fino adesso, guarda, non è che ha sbagliato tanto, si è schierato contro le perversioni sessuali, si è schierato a favore del matrimonio uomo e donna, fino adesso non ha sbagliato quasi niente, infatti per me non ha sbagliato niente, è un angelo per me questo qui. Adesso arriveranno i fratelli protestanti offesi: come? È un cattolico che segue la Madonna? Oh, oh. Ma per cortesia state un pochettino zitti voi protestanti. Cerchiamo di essere più cristiani e meno protestanti o cattolici.
Ma tu dici è come un angelo perché lo compari con Bergoglio e sembra un angelo, ma non è che...
Ma paragonato a Bergoglio è un doppio santo.
Ecco.
Perché quello era un doppio diavolo.
Sì, ma non è che cammina in tutta la verità della Bibbia, è un cattolico normale.
Ma guarda, tra i cattolici, anche se hanno le loro statue che parlano, Međugorje, statue parlanti, e che invece di concentrarsi sul sangue di Cristo, loro si concentrano sulle le statue, che il sangue, che le statue piangono sangue, per distrarre appunto dal sangue di Cristo. Quindi per adesso, diciamo, è presto per dire se questo qui cambia opinione e diventa falso profeta. A me non mi sembra, fino adesso non ho questa impressione. Mi sembra un buon papa. Quando dico buon papa, ovviamente la Chiesa Cattolica ha 75% delle dottrine sono basate su niente, non sulle scritture. Solamente o ufficialmente, notoriamente, solamente il 25% delle dottrine cattoliche, 25% del catechismo cattolico è basato sulla Bibbia. Va bene, quindi cattolici e protestanti dovrebbero essere meno religiosi e più cristiani. E sbagliano tutte e due. I cattolici sono lì con le loro statue e i protestanti sono lì ad adorare le panche, ad adorare i loro complessi musicali, i loro pastori dal pulpito e anche i falsi profeti che ne hanno diversi. Quindi diventiamo cristiani, fratelli. Cerchiamo di essere cristiani, senza perdere il pentecostalismo, i battisti, i cattolici, il testimone di Geova. Cristiani, mi dispiace per voi religiosi, siete fuori binario, non siete la Chiesa solamente di Cristo, siete la Chiesa degli uomini, però grazie a Dio che tra di voi ci sono tantissime pecorelle. Dio vi benedica, amen.
Amen.
Quindi non me ne vogliate, ma io appartengo a una religione diversa dalle vostre, io sono cristiano e non voglio essere né cattolico né protestante, d'accordo? Se questo vi offende, che posso farci? Non cambierò religione.
Amen. Posso chiederti un'altra domanda? È da parte di Lena. Buongiorno a tutti voi fratelli. Grazie per le vostre risposte, molto utili. Ormai sono 6 anni che vi ascolto e faccio il possibile per mettere in pratica la parola di Gesù. Ho una domanda, se fratello Giuseppe può rispondere, mi aiuterebbe a capire. Io so che non si va da maghi, indovini, eccetera.
Ecco, già hai capito molto.
Però, perché re Davide andò dal sommo sacerdote Abiatar e interrogò le pietre indossate dal sommo sacerdote, le Urim e Tumim, per sapere da Dio se doveva andare a combattere contro i Filistei? Vorrei capire bene questo. Vi ringrazio umilmente, anche se non so esprimere al meglio. Siete molto importanti. Dio vi benedica a tutti. Grazie.
No, ti esprimi benissimo. Gli Urim e i Tumim erano le pietre. Questa, guarda, qui c'è una foto, non so se l'hai messa sulla radio.
Sì.
Ecco, questa è la tua risposta. E qui vedi le pietre, e ce n'è una nera e una bianca, con scritture ebraiche, che nel Vecchio Testamento il sacerdote le teneva in un sacchetto appeso al suo pettorale. E il pettorale erano 12 pietre preziose, che sono le 12 tribù di Israele. E allora il sacerdote, quando andavano da lui, prima di fare una guerra, una battaglia, prima di grande decisione, lui interrogava l'Urim e Tummi, queste due pietre. Le lanciava come se erano dadi.
Non ti sembra strano? Appunto, la domanda di Elena è come fare stregoneria oggi. Se io faccio questo oggi, no. La gente dice, ma così che senti la voce di Dio, così, con i dazi?
Nel Vecchio Testamento sì, perché non c'era battesimo, non c'era la Pentecoste dello Spirito Santo. E allora Dio mise questo come ruota di scorta per trovare la sua volontà. Guarda, se tu vai in Esodo capitolo 28, guarda, vai lì, guarda. Lì parla di questo, perché, vedi, questo sarebbe stregoneria se non fosse che Dio lo ha comandato. Quindi quando Dio ordina una cosa, allora diventa legale. Per esempio in Atti capitolo 10 appare un lenzuolo pieno di animali che strisciano, diciamo esseri orribili, proibiti da mangiare, e Dio gli dice mangia pure. Perché adesso possiamo mangiare queste cose? Perché Dio lo ha detto. Trovate Esodo 28, 30.
Sì.
Qui spiega cosa sono l'Urim e il Tummim.
Metterai sul pettorale del giudizio l'Urim e il Tummim. Essi staranno sul cuore d'Aronne quando egli si presenterà davanti al Signore. Così Aronne porterà sempre il giudizio dei figli di Israele sul suo cuore davanti al Signore. Esodo 28, verso 30.
Hai capito? Quindi questi erano l'Urim e il Tummim. Ma c'è un'altra scrittura ancora. Ma ce ne sono diverse scritture. Qui te ne do un'altra. Trovate una in Neemia 7,65.
E il governatore disse loro di non mangiare offerte sacre finché non si presentasse un sacerdote per consultare Dio per mezzo degli Urim e dei Tummim. Neemia 7,65.
Va bene, quindi qui parla al plurale degli Urim e dei Tummim. Allora,
quindi anche se nel Vecchio Testamento sì, è proibito andare ai maghi, agli indovini, era anche punito con la morte, fare questo esercizio di trovare la volontà di Dio con queste pietre era un'altra cosa, diversa.
Perché questa è comandata. Tutto ciò che Dio comanda è legittimo, però poi comanda anche non andate dalle streghe.
Sì.
E anche loro buttano dadi, la cenere, i fondi di caffè, mescano l'immondizia, eccetera.
Parlano con i morti.
Sì, parlano con i morti. Cioè le cose che non sono lecite Dio ha messo dei comandamenti nel Vecchio Testamento. Va bene. Allora, per esempio, quando Israele si preparava ad andare a una battaglia, e allora il sacerdote lanciava questi dadi, non so, alcuni li vede rotondi, alcuni li vede quadrati, cioè, non si sa perché non ci sono più oggi, neanche gli ebrei sanno com'erano, perché sono 2000 anni che non lo usano. Uh-huh. E allora se diciamo gli Urim e i Tummim appariva il nero, allora Israele non andava alla battaglia. Se appariva il bianco, allora procedevano ad andare in battaglia.
Ah, come noi abbiamo oggi il semaforo verde e rosso.
Sì, ecco. E cioè con la conoscenza che era la volontà di Dio.
Sì,
allora
sì.
Esattamente i dettagli io non ti posso aiutare di più perché sono 2000 anni che non li usano, neanche nella letteratura ebraica non trovi più di questo.
Però il punto è che era comandato da Dio, solo i sacerdoti potevano farlo, non ogni comune mortale poteva usare questi.
Sì.
E chiedevano sempre la domanda a Dio, non a maghi, indovini, ai morti. No, sempre chiedevano a Dio. E Dio rispondeva attraverso queste pietre.
Sì. I termini Urim e Thummim si crede oggi, nessuno è sicuro, si crede che significava luce, perfezione o verità. Questo era il significato di queste parole. Mm-hmm. Allora, il Vecchio Testamento non lo spiega molto chiaramente come queste funzionavano. Era però per ricevere la conferma della volontà di Dio. Cioè come, era come lanciare i dadi, tirare la sorte. E allora, poi ci sono delle tradizioni che suggeriscono che l'Urim e il Tummin erano pietre che permettevano al sacerdote di vedere gli oracoli o le visioni. Va bene? E Dio rispondeva. Cioè, il sacerdote parlava, questo era oracolo, profetizzare, oppure vedeva una visione. Praticamente Urim e Thummim era un po' il legame, il collegamento, il contatto tra il divino del cielo e la situazione terrestre. E in questo modo loro riuscivano a vedere, a conoscere la volontà di Dio. Cioè, quindi il pettorale con le 12 pietre preziose, ciascuna rappresentava una tribù di Israele, 12 pietre, 12 tribù, va bene, e lì insieme al pettorale, ci voleva anche il pettorale, e allora questo sarebbe l'Efod e l'Urim e Thummim lavoravano insieme, mm-hmm. E quindi era un po' la risposta di Dio per mostrare che c'era la presenza di Dio, non era magia, Dio l'aveva comandata. Ora sappiamo, però adesso che abbiamo lo Spirito Santo, a partire dalla Pentecoste in poi, questo non è più necessario. E questo lo impararono anche gli apostoli alla maniera dura. Lo impararono con loro sbagli. Cosa impararono? Che non bisognava più tirare la sorte. Andiamo lì quando i discepoli fanno questo sbaglio di tirare la sorte. Che dopo che Gesù è risorto e asceso in cielo, i discepoli hanno dovuto... dovevano nominare il dodicesimo discepolo, al posto di Giuda. E loro cosa fanno? Tirano la sorte, va bene, e Dio non gli risponde nello spirito, risponde nella carne, a livello materiale sì, perché loro vanno lì, hanno messo due uomini, e dice quali di questi due? Due uomini, Giuseppe detto Barsabba e Mattia. Quale di questi due che noi abbiamo scelto? Quindi, caro Dio, qui devi scegliere quello che diciamo noi, o uno o l'altro.
Ti diamo due opzioni, sì. Dio, quale vuoi?
O zuppa o pan bagnato. Noi scegliamo,
sì.
E due, e tu ti arrangi, tu sei limitato. Ma cioè, questo era il giorno della Pentecoste, il capitolo seguente, Atti 2, veniva la Pentecoste.
Ah, questo è prima della Pentecoste?
Sì, questo è prima della Pentecoste.
Quindi erano abituati al stile Vecchio Testamento?
Sì, ma è l'unico caso che lo fanno, perché quando ancora c'era in giro Gesù nella carne, poi c'era nello spirito, e loro questo non l'avevano mai fatto. Andavano da Gesù e Gesù gli dà la risposta. Poi Gesù ascende in cielo e dice, Gesù non c'è più, tiriamo i dadi, torniamo al Vecchio Testamento. Grande sbaglio. Comunque leggiamolo, guardate 1, 21 e 26.
Bisogna dunque che tra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù visse con noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli, tolto da noi, è stato elevato in cielo, uno diventi testimone con noi della sua risurrezione.
E ne presentarono due.
Quindi questi erano degni, questi due. Sono stati con Gesù?
Assolutamente.
3 anni e mezzo sono stati con Gesù? Questi due.
Questi due...
Cominciare dal battesimo di Giovanni fino alla risurrezione.
Sì, sì, però non so se erano con... Non credo che erano con Gesù sempre, perché la Bibbia mostra che Giovanni capitolo 6 tutti i discepoli scapparono tranne 12. Mm-hmm. Quindi questi qui non c'erano neanche questi qua in giro.
Sì, sì.
Anche
sì.
Loro, Giovanni 6, voltarono gabbana e scapparono. Quindi, vabbè, andiamo avanti.
Essi ne presentarono due, verso 23.
23.
Giuseppe detto Barsabba, che era soprannominato Giusto, e Mattia.
Quindi gente di grandissima reputazione, soprannominato il giusto.
Sì.
È un po' come quando Samuele scelse re Saul perché era il più grande, il più grosso, eccetera, e invece prescelto sarebbe stato Davide. Andiamo.
24. Poi in preghiera dissero:
Signore,
tu Signore che conosci i cuori di tutti,
indicaci
quale di questi due hai scelto.
Hai capito? Quale di questi due che noi abbiamo preparato
per prendere in questo ministero apostolico il posto che Giuda ha abbandonato per andarsene al suo luogo.
Tirarono a sorte?
26. Tirarono quindi a sorte e la sorte cadde su Mattia, che fu incluso tra gli 11 apostoli. Atti 1, versi 21 fino a 26.
Come sappiamo che questo qui, che Mattia non era il dodicesimo? Per qua dice, tirarono la sorte cadde su Mattia. Uh-huh. Io sono stato in posto dove c'era la chiesa dei 12 apostoli e uno era Mattia. Uh-huh. E in tutte le chiese del mondo Mattia è il dodicesimo. Sbagliato! Come lo sappiamo? Sbagliato.
Lo so perché lo hai detto tante volte.
Lo sappiamo
dai frutti. Il dodicesimo lo ha scelto Dio.
Lo sappiamo dai frutti. Perché? Perché Mattia sparisce dalla Bibbia.
No, ma sicuramente è stato bravissimo.
Seguendo. No, è morto martire.
Ah, ecco.
No, assolutamente. Tutti e due sono morti e martirizzati. Mm-hmm. Ma spariscono da questo libro, il libro degli Atti. Spariscono. E come? Il dodicesimo di... E chi è che appare sulla via per Damasco, Atti capitolo 9, 8 capitoli più avanti, chi appare?
Appare Paolo.
Esatto. Appare Paolo e chi l'ha scelto Paolo?
Dio stesso.
La sorte?
No, Dio stesso l'ha scelto.
Gesù di persona va là e gli dice Saulo. E questo dice casca per terra. No, casca da cavallo, si dice nella tradizione. La Bibbia non dice cavallo, però si suppone che se andava da Gerusalemme a Damasco, probabilmente andava a cavallo. E allora Saulo casca per terra. Chi sei, Signore? Io sono Gesù che tu perseguiti. Non dice tu perseguiti i cristiani, tu perseguiti a me. Perseguitando i cristiani, perseguitava Gesù. Quindi, sai, Giovanni Battista ha detto ai farisei, ha detto, no, venite qua a raccontarmi storie in campagna che... Voi siete figli di Abramo, bla bla. Il Signore Dio può far sorgere figli ad Abramo da queste pietre, pietracce. Mm-hmm. Infatti va da uno che era una pietraccia, Saulo, che perseguitava i cristiani, una pietraccia terribile, brutissima, e lo fa cascare per terra e quando si rialza era Paolo. Chi sei, Signore? Quando si rialza da terra era un altro uomo, cieco.
Sì.
Perché l'ha cercato? Per insegnargli a guardare nello spirito con gli occhi spirituali. E infatti quando va a Damasco in una via chiamata diritta, e allora va questo profeta, questo cristiano Anania, e gli dice recupera la vista e riceve lo Spirito Santo, ed ecco che Saulo diventa Paolo. Paolo non è neanche, cioè un altro nome, mostrare che era un'altra persona, capito?
Sì.
Capito?
Sì, sì. Sì, qui vediamo quindi che subito al prossimo capitolo la Chiesa riceve lo Spirito Santo e questa pratica de Urim e Tumim non si pratica più, sparisce.
No, questa è stata la prima e l'ultima volta dei discepoli, va bene? È la prima e l'ultima volta che i discepoli usarono l'Urim e Tummin.
Sì.
Va bene. E non ha funzionato, perché lo Spirito Santo vuole scelta totale. Tu non vai allo Spirito Santo e gli dici, Signore, vuoi che appartengo alla Chiesa A o alla Chiesa B? No, tu gli dici, Signore, dove vuoi che appartengo? Signore, mostrami. Mm-hmm. Va bene, lo Spirito Santo prima o poi ti parla, devi solo aspettare.
Amen. Grazie, Signore. Va bene, grazie per le risposte. Ci fermiamo qui stasera?
Sì, fammi pregare per i fratellini che Gesù ama tantissimo. Nel nome di Gesù, Gesù vi ama, fratelli.
Amen.
Alleluia. Signore, rendici degni del tuo amore. Grazie, Signore.
Grazie, Gesù.
Signore, aiutaci, Signore, a aprire il cuore e non andare all'Urim e Tummim, cosa da Vecchio Testamento, ma andare allo Spirito Santo per ogni decisione, Signore, che dobbiamo prendere. Mi devo sposare, sì o no? Con chi mi devo sposare? Non qui c'è Mariolina, Mariolona, quale dei due scegli? No. Dove mi guidi, Signore? Signore, tu hai guidato Isacco a rimanere singolo, senza sposato. Fino a 40 anni ha guidato Paolo a rimanere scapolo, singolo. Signore, qualunque decisione, andare allo Spirito Santo e aspettare lo Spirito Santo, non barare.
Amen.
Signore Gesù, benedici i fratelli, Signore, aiutali a venire a te allo Spirito, Signore. E tu li guiderai, tu li benedirai, tu ci parlerai. Siate benedetti, fratelli, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amen.
Un abbraccio, fratelli. Ciao, ciao.
Parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero, essa mi porta avanti. Si rinnova ogni giorno, mostrandomi la via che devo percorrere per arrivare a te. Tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero, essa mi porta avanti. Si rinnova ogni giorno, mostrandomi la via che devo percorrere per arrivare a te. Tua parola è speranza per la vita mia, la tua parola è scudo per chi ricorre a te, la tua parola è perfetta ed infranca l'anima mia. Secca l'erba e appassisce il fiore, passerà mai. Secca l'erba e appassisce il fiore, ma la tua parola, oh mio Signore, non passerà mai, non passerà mai, non passerà mai. La tua parola è speranza per la vita mia, la tua parola è per chi ricorre a te, la tua parola è perfetta e rinfranca l'anima mia. Secca l'erba e appassisce il fiore, ma la tua parola, oh mio Signore, non passerà mai, non passerà mai, non passerà mai. Tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero, essa mi porta avanti.